Bene, allora ci spostiamo in America, avendo finito i padri della disciplina, che vi ricordo abbiamo di fatto c'è sempre qualcuno in sala d'attesa. È una mania. Vedi se me la puoi far entrare un attimo, mi spiace. Allora, dicevamo, abbiamo visto che sono Durkheim, Weber e Simmel, abbiamo avuto modo di parlare di parecchie cose anche manualistiche in proposito. Vi ricordo che molte delle cose manualistiche le trovate nel famoso capitolo PDF che c'è su Sociologica, quello del manuale vecchio. Quindi ci spostiamo negli Stati Uniti perché di fatto la sociologia della seconda metà del Novecento, grosso modo, ha una fortissima impronta americana. Come avete visto all'inizio ci siamo trovati principalmente in Europa con studiosi provenienti da diverse discipline, quindi filosofi, storici delle religioni, eccetera, eccetera. Adesso invece ci spostiamo giusto appunto verso Chicago, che è il sito del primo dipartimento di sociologia, degli Stati Uniti. Primo dipartimento di sociologia degli Stati Uniti che vede i fondatori, diciamo tra i fondatori Albion Small, di cui la professoressa Corvino ha appena pubblicato un testo di inediti, che è appunto uno dei primi che ricomincia a portare di fatto negli Stati Uniti la sociologia. E la cosa divertente è che la sociologia che arriva negli Stati Uniti è fondamentalmente quella di Simmel, perché quasi tutti quanti questi studiosi sono persone che sono andate a studiare in Germania, hanno seguito i corsi di Windelband e Simmel. E quindi tornano e riportano la parola, no? Nel loro paese, facendo anche delle traduzioni, evidentemente. Quindi il primo nucleo interessante, il primo nucleo importante di, ecco, appunto, il primo nucleo importante di sociologia americana è a Chicago ed è una scuola che è veramente una scuola, non si chiama così per motivi, diciamo, semplicemente di etichetta. Perché è composta da studiosi che lavorano e pensano allo stesso modo e quindi creano di fatto un nucleo di elaborazione teorica, un nucleo di ricerca, un nucleo di attenzione molto più marcato di quanto non si faccia normalmente da allora in poi. Il problema ovviamente è che si tratta anche lì di una sociologia del tutto all'inizio, evidentemente. In un periodo storico abbastanza complicato, perché fine 800, inizio 900 per gli Stati Uniti è un periodo di eccezionale afflusso di immigrazione. Arrivano milioni di persone, si fermano a Ellis Island, come probabilmente avrete visto in un'innumerevole quantità di film e telefilm, vengono censiti e si distribuiscono poi sul territorio. Vedremo che questa è una delle, come dire, condizioni focali su cui concentrarsi per quanto riguarda Talcott Parsons. Però diciamo che il problema come dire, della ricezione, il problema della distribuzione, i problemi generati da questo afflusso costante di popolazione sono percepiti piuttosto chiaramente anche dalla scuola di Chicago, evidentemente, che ha un focus d'attenzione estremamente particolare, che è quello sulla città. La scuola di Chicago è una delle prime a recepire questa idea simmeliana, come abbiamo visto, no? Abbiamo parlato della metropoli, della vita dello spirito, tutte quelle cose lì, per cui la città diventa uno dei luoghi privilegiati di attenzione e di studio per comprendere la modernità. Abbiamo visto tutte le varie questioni che hanno a che fare con la città, finora perlomeno, abbiamo visto la secondarizzazione dei rapporti, abbiamo visto tutta una serie di questioni. Ora vediamo un po' diversamente, un po' meglio che cosa ne traggono fondamentalmente gli studiosi americani, perché c'è parecchio in più da dire, evidentemente. Diciamo che il leader di questo approccio è Robert Park, che se fate degli studi in proposito, se farete degli studi sulla metropoli o comunque su temi collegati, è inevitabile ancora oggi perché è stato uno dei più attenti, uno dei più intelligenti di coloro che l'hanno studiata. E diciamo che non c'è una particolare produzione scientifica, diciamo che il testo fondamentale è una collettanea che si chiama La città, giusto appunto, quindi non c'è anche qui grandissima originalità nei titoli, però le idee sono piuttosto interessanti e una delle idee centrali è quella che ha a che fare con la distanza. Se vi ricordate, la distanza sociale è uno dei concetti che abbiamo iniziato, da cui abbiamo preso le mosse fondamentalmente, e abbiamo detto, vi ricordo, che è un modo per tradurre un concetto astratto in termini comprensibili, no? L'idea di distanza è un'idea geografica. Allora che succede? Che Park e i suoi colleghi scoprono di fatto che questo discorso della distanza poi nella prassi si traduce anche in una distanza geografica. Quindi la distanza sociale è alla base di una distribuzione sul territorio di coloro che fanno parte dei diversi strati percepibile. Oh, questo evidentemente è molto più specifico per l'America che non per noi. Perché le città americane sono città che diventano in quel momento, se vedrete i testi, sul testo ci sono dei dati impressionanti, passaggi da 120.000 persone a 4 milioni, cioè cose veramente enormi. Se andaste a Chicago vi accorgereste che è una città che occupa non so più quante miglia quadrate, cioè per andare da una parte all'altra ci metti mezz'ora di taxi che cammina lungo un'autostrada, quindi è un po' diverso dal modo in cui noi intendiamo le città. Allo stesso modo prendete Los Angeles, no? Questi grandi agglomerati urbani, che sono ormai di fatto regioni, no? Tant'è che anche qui in Italia cominciamo ad avere il concetto di città metropolitana. Roma, Napoli sono città metropolitane perché cominciano a essere difficilmente riducibili alla nostra idea di città. La nostra idea di città è quella più o meno con le mura, i palazzi messi lì buonanotte, insomma, grosso modo. No. Qui invece parliamo d'altro. Quindi parliamo di una distribuzione sul territorio che diventa legata all'appartenenza etnica, all'appartenenza culturale, alla posizione all'interno della stratificazione sociale, e ci dicono Park e i colleghi che questo si può verificare, si può comprendere sul territorio utilizzando una specie di ideal tipo, tanto per riprendere quello che dicevamo con Weber, ovvero sia uno schema che trovate sul manuale, dove appunto c'è il centro storico, una fascia intorno che è incredibilmente industriale, perché al tempo chiaramente le distribuzioni sul territorio non erano esattamente come le nostre, no? Al tempo c'era la città e c'erano intorno le industrie, dopodiché la città l'ha saltata e ha cominciato ad espandersi oltre, e poi ci sono state ulteriori redistribuzioni. Forse l'avrete notato anche nelle nostre città, per esempio a Roma, nella fascia centrale ci sono una serie di vecchie industrie abbandonate intorno a San Giovanni, da quelle parti, che non ti aspetteresti mai, evidentemente. Perché? Perché al tempo la città finiva lì. Tutto il resto è venuto dopo, è venuto col boom degli anni 50, tutta una serie di altre questioni. Quindi inizialmente le industrie stanno intorno al centro storico, perché era vuoto tutto intorno al centro storico, il primo spazio che trovavano era quello e sembrava strano andarle a mettere altrove. Oltre lo spazio industriale c'è quella che si chiama fascia di transizione, più o meno, ovvero sia quella dove vanno ad abitare tendenzialmente gli operai. Abbiamo visto che inizialmente non c'è uno spazio dove farli abitare, per cui la prima fascia utile, che è quella vicino a ridosso delle industrie stesse, che non è particolarmente salutare come immaginerete, è quella dove abitano inizialmente almeno gli operai. E poi cominciano a distribuirsi delle fasce man mano più interessanti, tanto che arriviamo ai famosi sobborghi, no? I suburbs, quelli americani, tipo, che ne so, Wisteria Avenue, se qualcuno ha visto Desperate Housewives, quelle cose lì che sono tutte uguali, fatte in modo quasi paranoico, quella roba lì. Quindi, come vedete, che succede? Quindi che la distribuzione della ricchezza si allontana dal centro, di fatto, no? I quartieri più pregiati sono quelli un po' più lontani, un po' più nel verde, un po' meglio serviti, dove non c'è certa gente, come forse saprete. Quindi questo più o meno è il modo. Poi chiaramente, dice Park, questa è tendenzialmente la teoria, dopodiché ogni città magari ha delle specifiche geografiche, delle questioni particolari per le quali le cose si distribuiscono un po' diversamente, però in generale l'idea è questa. E questo sta succedendo in modo un po' diverso, ma molto molto simile, molto comprensibile con questa chiave, anche sui territori dove abitiamo noi, di fatto, no? Avrete forse sentito parlare di gentrificazione, ovvero sia il fatto che alcuni quartieri che inizialmente erano proletari, operai di bassa, diciamo, di basso lignaggio, vengono pian piano espropriati dagli abitanti per far spazio alle, come dire, le elite, le vogliamo chiamare così? Sì, chiamiamole così. Le elite, quindi, di fatto coloro che, gli artisti, i giovani rampanti, i brokers, tutta questa gente qui, che che le fa diventare dei posti estremamente cari, estremamente alla moda, pieni di locali, pieni di lofts e tutte queste cose qui. A Roma è successo, per esempio, a San Lorenzo, non so se qualcuno di voi abita in città. San Lorenzo era un quartiere operaio fino agli anni 80, ma de brutto pure, oltretutto, era proprio veramente, al di là dell'essere il centro dell'estrema sinistra romana, era proprio un quartiere quasi abbandonato. E ora pian piano invece è diventato un quartiere per fighetti, detta proprio così in modo brutale, no? E questo vuol dire che tutti coloro che abitavano a San Lorenzo, i vecchi San Lorenzini, sono dovuti andare via, no? E si spostano chiaramente dove? Fuori, chiaramente, perché la logica dei prezzi purtroppo spinge a questo. Quindi abbiamo delle periferie sempre più estese, no? Siamo andati oltre il raccordo, siamo arrivati alle varie torri che c'erano intorno a Roma, eccetera, eccetera. Questo per Roma, chiaramente, però il discorso è esattamente lo stesso. Ed è un altro dei temi che trovate ricorrentemente nella fiction americana, no? Il fatto che c'è qualcuno che vuole comprare tutti i quartieri, tutti gli edifici di un quartiere, cacciare via gli abitanti storici, portare lì gli uffici, i grattacieli, eccetera, eccetera, eccetera. È una delle dinamiche purtroppo canoniche nelle metropoli contemporanee. E trae esattamente il suo stimolo, diciamo, la possiamo capire meglio ragionando in questa chiave che ci propongono i sociologi di Chicago. Perché? Perché tendenzialmente noi tendiamo a stare con i simili. Questo diceva già San Paolo parecchio tempo, parecchi anni fa, però l'idea generale è esattamente quella, tant'è che la distribuzione sul territorio, anche etnica, se vogliamo andare in questa chiave, è abbastanza quella. Che succede? Che proliferano le Little Italy, le Chinatown, cioè tutti i quartieri dove trovi soltanto membri di una certa cultura, di una certa etnia, che tendono poi a, no, respingere tutti gli altri o a far scappare tutti gli altri, come accade anche oggi spesso e volentieri da noi. Pensate a Prato, no, tanto per dirne una, che è uno degli esempi canonici della questione cinese e via discorrendo, o quartieri particolari in giro per le varie città. In America è di più, nel senso che appunto il problema diventa un problema di presidio del territorio con monumenti, con feste, eccetera, eccetera. Quindi è un sintomo di ricostituzione di un'appartenenza un po' diversa, evidentemente, perché pian piano le generazioni cambiano e le seconde, le terze, le quarte non sanno più della cultura iniziale se non attraverso delle versioni modificate. Però diciamo che il movimento è esattamente questo. Quindi da una parte abbiamo lo sfruttamento economico, no? Quindi la costruzione, la rigenerazione, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra abbiamo la necessità di trovarsi tra coloro con cui ci si capisce, che sanno cosa fai, parlano la tua lingua, perché chiaramente c'è sempre il problema del fatto che arrivi in un territorio dove non è che sei già né ben accetto né di massima. Come avrete notato, gli americani non brillano per una capacità di ricezione proprio particolarmente solidale, e abbiamo visto anche perché. Però, insomma, comunque hai delle difficoltà di inserimento. E da questo punto di vista, il famoso Frederick Taylor, che è diciamo uno dei Dioscuri insieme a Parsons di questo discorso, sarà estremamente interessante da vedere. Però comunque il discorso è questo. Oltretutto, la scuola di Chicago è una scuola che si occupa molto di ricerca empirica. Trovate una serie di ricerche notevolissime, una delle più note in assoluto, che ha a che fare con i contadini polacchi, vi lascio immaginare quanto sia entusiasmante come lettura. Però non è male, e viene fatta da due dei grandi di Chicago, che sono Thomas e Znanieki, sempre che si pronunci così, il polacco tende a mettere troppe Z per i miei gusti, ma insomma, a parte quello. Quindi, che sono cosa? È un primo esempio di tentativo di comprendere il punto di vista di qualcuno attraverso dei documenti personali. Quindi tutte le lettere che i contadini si scambiano, i contadini che sono ovviamente emigrati dalla Polonia e quindi arrivano negli Stati Uniti, si scambiano con la madrepatria e viceversa. Quindi è un primo esempio di sociologia qualitativa, fondamentalmente. La sociologia di Chicago, per quanto empirica, è fondamentalmente qualitativa. Qualitativa vuol dire i cui risultati non sono sottoponibili a manipolazioni statistiche, tanto per capirsi, hanno un forte aggancio alla realtà specifica di alcune persone, di alcuni contesti, non sono generalizzabili fondamentalmente. Credo che dal mio punto di vista sono tra i pochi esempi di sociologia empirica che meritano una certa attenzione. Con la statistica, come ben sapete, non ho dei grossi rapporti. Però, insomma, ve ne parleranno meglio i miei colleghi metodologi, il professor Conti, eccetera. Ad ogni modo, tra i metodi di sociologia qualitativa che vengono messi a punto dalla scuola di Chicago, ce n'è uno particolarmente interessante, che è quello dell'osservazione partecipante. Che cos'è l'osservazione partecipante? Allora, l'osservazione partecipante ha a che fare con una questione che era già emersa con l'uso dell'intervista, che pure l'intervista è, diciamo, uno strumento di frontiera, può essere sia quantitativa che qualitativa. È una bella esperienza, quindi eventualmente vi interessasse di farne poi uso, sappiate che c'è da studiare un po', perché ci sono diversi tipi di intervista a seconda dell'approfondimento, a seconda della focalizzazione sui temi, dei personaggi, insomma, è una cosa abbastanza complicata. Però cosa succede? Che quando si comincia a fare questo tipo di lavoro, se non si è totalmente obnubilati, ci si rende conto che l'intervista è uno strumento complesso da gestire. Perché? Per colpa delle aspettative. Riprendiamo il concetto di aspettativa che abbiamo già usato. Le aspettative di chi? Di entrambi, perché ovviamente ci sono in un'intervista l'intervistato e l'intervistatore. L'intervistatore si aspetta qualcosa dall'intervistato e l'intervistato si aspetta qualcosa dall'intervistatore. E quindi tendenzialmente che succede? Che bisogna stare molto attenti per riuscire a vedere oltre questo schermo, perché tendenzialmente che succederà? Che l'intervistato si fa un'idea del perché l'intervistatore lo sta intervistando, di chi lo manda, di quali sono i suoi scopi, e di conseguenza tendenzialmente risponderà a quel tipo di discorso, non a quello che sta portando magari avanti l'intervistatore. Ok? È un po' uno dei motivi per i quali questi benedetti sondaggi politici prima delle elezioni spesso e volentieri non tornano con i conti. Insomma, se avete notato, ci sono proiezioni che vanno totalmente fuori. Perché? Perché tu vedi uno che secondo te è uno da destra e gli dici vabbè, voto a destra, vedi uno che secondo te è di sinistra e dice vabbè, voto a sinistra senza starci a far particolarmente caso e manco senza essere particolarmente convinto, quindi poi vai a votare e fai un'altra cosa. Quindi più o meno l'effetto, questo effetto distorsivo dell'intervista viene constatato sin dagli inizi. Quei primi che cominciano a utilizzare l'intervista lo fanno sapendo che c'è questo problema. Allora ci sono, diciamo, i quantitativi, per certi versi, che cercano di risolvere la questione come? Sopprimendo la figura dell'intervistatore. Perché noi abbiamo questa tendenza alla preferenza delle macchine, come abbiamo detto, no? Allora, l'idea qual è? Che se tu vieni messo davanti a un registratore dove c'è una cassetta che ti legge le domande che hanno preparato, non hai questo tipo di perturbazione, perché non è che te puoi immaginare particolarmente cose da un registratore, no? Quindi l'idea generale è quella. Oltretutto, l'idea generale è anche quella che appunto il ruolo dell'intervistatore sia di fatto neutrale. Questo è uno dei grandi temi della sociologia, o perlomeno di una certa sociologia, che è quella con la quale partiamo, come abbiamo detto, la sociologia positivista. La sociologia positivista immagina che lo studioso sia neutrale. Che è una balla colossale, come abbiamo detto molte volte, perché lo studioso è un essere umano, quindi non è neutrale. Ha le sue, abbiamo visto con Weber, vedete che cerco di riprendere i fili di quello che abbiamo detto in modo che capiate un po' come funziona. Abbiamo detto con Weber che il ricercatore deve mettere in luce i suoi valori all'inizio, perché ce l'ha i valori, è inutile che fa finta di non averli. Sei ipocrita se pensi di poter dire che a te non ti riguarda, cioè per te è uguale. Non è uguale. C'è una possibilità che ti interessa di più, una che ti interessa di meno, una che detesti e via discorrendo. Quindi, se tu prima mi dici che cosa pensi, magari io posso fare la tara e capire un po' meglio quello che accade. Però, ripeto, spesso e volentieri la sociologia è ipocrita, per cui un forte contingente di miei colleghi negli anni è persuaso che utilizzando algoritmi, tecniche, tecnologie e vari supporti non umani si possa raggiungere questa atarassia del ricercatore. Chicago no, la scuola di Chicago non pensava affatto queste cose, e appunto comincia a porsi il problema di come fare a evitare questa perturbazione. e mette a punto questa benedetta osservazione partecipante. L'osservazione partecipante è qualcosa di molto diverso dall'intervista, perché? Perché di fatto comporta l'entrare a far parte del gruppo che si vuole investigare sotto copertura. Tanto per capirsi. Allora, se tu vuoi studiare gli hobos, i senza fissa dimora, e questa è una delle ricerche più belle che sono state fatte in quel periodo, ti fingi uno di loro e partecipi alla vita quotidiana, vedi che cosa fanno, ovviamente ti segni quello che ritieni importante dopo, quindi questo è un altro dei problemi, è uno dei nuovi problemi che si pongono, perché non è che poi metti a scrivere facendo se sei, no? Se sei, fai, stai facendo finta di essere un senzatetto, non è che te poi metti a più appunti di quello che dicono gli altri, perché quelli potrebbero pensare che qualcosa non torna. Quindi tu memorizzi, cerchi di ricordare, poi butti giù nel tuo famoso manuale, nel tuo diario, quello che hai sentito di interessante. Quindi c'è una potenzialità di discrasia tra quello che ti ricordi e quello che hai ascoltato e via discorrendo. Questa è una, dimmi. L'idea è quella, è riuscire a capire il loro punto di vista e poterlo riprodurre senza averlo in qualche modo modificato attraverso le aspettative che verrebbero altrimenti chiamate in causa. Perciò, appunto, vedete che si tratta di un'operazione abbastanza impegnativa, perché vuol dire passare parecchio tempo in un contesto completamente estraneo, al quale non è detto che tu sia abituato, e oltretutto, quando cominci a utilizzarlo come strumento normale, te crea dei problemi, perché se tu, per esempio, vuoi andare a fare osservazione partecipante a Chinatown, dovresti essere cinese. Chiaramente, perché sennò arrivi tu piripicchio e tu sei che di bello che fai qui, ecco. Quindi ci sono una serie di complicazioni che vengono con questo tipo di approccio, no? Però diciamo che è un modo innovativo per affrontare un problema e per cercare appunto di venire incontro a quella faccenda delle culture con la C minuscola di cui abbiamo già parlato, chiaramente, perché è ovvio che facendo così, come diceva giustamente la vostra collega, tu tenti di comprendere il loro punto di vista, non imponi il tuo, che c'è anche questo aspetto che è complicato nella ricerca, evidentemente, no? Come abbiamo detto, in particolare per l'antropologia, il fatto che tu ti senta quello che ha ragione, quello che sa le cose, quello che è progredito e via discorrendo, fa sì che magari tu non presti attenzione a quello che ti viene detto, oppure lo censuri come rilevante, no? Tante cose che abbiamo fatto nel corso dei secoli e nel corso degli ultimi decenni, senza assolutamente smettere, però insomma può capitare. I coloro che fanno ricerca sul campo si rendono conto di tutto questo insieme di perturbazioni e quindi hanno tentato di escogitare dei modi per venirne a capo. Questo dell'osservazione partecipante sembrava e sembra ancora oggi estremamente interessante e fertile, però, come dicevamo, presenta una serie di difficoltà. Queste che abbiamo visto sono quelle più ovvie, Il fatto che devi far parte, almeno esteticamente, del gruppo. Di cui esteriormente del gruppo di cui ti vuoi interessare, il fatto che le tue note sono prese necessariamente dopo, quindi chiaramente c'è una possibilità di errore nella riproduzione, di fraintendimento, eccetera, di reinterpretazione anche lì, perché la memoria è comunque una reinterpretazione di ciò che è accaduto, ma ce n'è una ancora più insidiosa che viene compresa soltanto dopo. E viene compresa più o meno intorno quando si comincia a riflettere anche sul problema di Heisenberg e dei problemi della meccanica quantistica. Può sembrare buffo, però di fatto la questione è estremamente simile. Voi forse saprete che non c'è modo di stabilire contemporaneamente velocità e posizione di una particella subatomica. No, vabbè, ve lo dico io, non c'è modo, non si può fare, perché quando la osservi la perturbi. E questa è una cosetta abbastanza interessante, perché? Uno, perché dimostra che questo ruolo dello scienziato che guarda non è affatto neutrale, manco una prassi. Perché la tua osservazione, il tuo esperimento modifica la realtà, che ti piaccia o meno, stai cambiando le cose, quindi quello che osservi è il risultato del tuo atto di indagine, non ciò che accadrebbe se tu non ci fossi. Quindi non lo sai mai. Ma dal nostro punto di vista cosa significa? Significa che entrando a far parte di un gruppo tu ne modifichi le dinamiche. Perché il gruppo è il gruppo con te dentro. Anche se non sanno chi sei, anche se non hanno nessun tipo di percezione del fatto che stai facendo ricerca, comunque sei uno in più. che è appena arrivato, che ha delle caratteristiche particolari e che di per sé quindi crea una perturbazione. Non so se è chiara sta cosa. Cioè il fatto stesso di entrare a far parte di un gruppo lo modifica, perché il gruppo da quel momento in poi ti include, che ti piaccia o meno. Quindi ci saranno delle antipatie, ci saranno delle simpatie, ci saranno tutta una serie di dinamiche relazionali che se tu non ci fossi non ci sarebbero. Quindi quello che tu stai osservando è il gruppo con te dentro. Non so se è chiara questa faccenda. Questa è la famosa Wechselwirkung di Simmel, applicata. Vuol dire che noi non siamo mai in grado di osservare qualcosa come se non ci fossimo. In ogni atto d'osservazione noi mettiamo il nostro, che sia osservazione scientifica, che sia osservazione atomica, che sia osservazione sociale, il nostro osservare è parte del problema. Infatti su questo poi ci sono una serie infinita di nuovi teoremi, ricerche, soprattutto in fisica quantistica, in cui ci si chiede quanto lo strumento influisca sul set, eccetera. Vabbè, lasciamo stare. Però di fatto il problema è questo. L'idea che la famosa dicotomia soggetto-oggetto sia pura, per cui c'è lì l'oggetto e qui ci sono io e non c'è niente fra noi, è una balla, non c'è, non esiste. Perché qualunque atto mio di ricerca è un atto che costruisce il problema in modo diverso da come sarebbe se io non ci fossi. Quindi l'idea che io possa sapere com'è il mondo senza me dentro la possiamo cancellare, non ci siamo. Il problema sta a zero per certi versi. Quindi capite che la tematica è piuttosto interessante. È una tematica che in Germania aveva avuto, credo di averlo già detto, ma lo ripeto, aveva avuto una, come dire, rilevanza notevolissima in quella che si chiama Methodenstreit, che è il dibattito sul metodo, no? Che era già un dibattito più o meno buffo, perché da una parte c'erano quelli che sostenevano il metodo delle scienze naturali e dicevano appunto che lì non c'era nessun tipo di interazione, dall'altro c'erano quelli che parlavano invece delle scienze nomotetiche, si chiamavano ideografiche e nomotetiche, ma lasciate per te, non ve lo chiederò mai. Però che voleva dire delle scienze che avevano a che fare con particolari contesti, con particolari oggetti, fra virgolette, quali un essere umano, il quale non viene definito come oggetto da chi lo guarda, ma esiste di suo. Il problema è questo, no? L'idea generale qual è? Che se io osservo nelle scienze naturali, osservo un sasso, facciamola così brutale, quel sasso diventa sasso perché io lo sto osservando, perché lui non è consapevole di essere un sasso. Di conseguenza. Ma se io osservo un essere umano, quello già sta lì ed è consapevole del suo senza il fatto che io lo osservi, quindi è chiaro che c'è un livello ulteriore di complicazione e di complessità in ciò che sto facendo. E qui, come vedete, quando si comincia a parlare di metodo, queste questioni emergono, perché chiaramente sono questioni centrali, nel senso che hanno a che fare con le tue aspettative fondamentalmente. Cosa ti aspetti tu? Noi abbiamo detto già che la sociologia positivista, quindi quella che nasce con Comte e in larga misura prosegue con i quantitativi, è una sociologia che si aspetta di mettere a punto delle leggi. Quindi è una sociologia che si aspetta di poter definire e determinare il corso degli eventi sociali, il tono delle relazioni e tutte le varie cose correlate in modo quasi matematico e meccanico. Ed è un errore madornale. No, perché, come dire, nel tempo, sia da un punto di vista filosofico, sia da un punto di vista di osservazione empirica, ci si è resi conto che non funziona così. L'uomo non è così tanto prevedibile come vorrebbero farci credere con i big data, con tutte le nuove, strategie che si stanno mettendo in campo e via discorrendo, perché quelle sono delle strategie che hanno a che fare con i famosi grandi numeri e noi non siamo tutti riducibili ai grandi numeri. Nella prassi del comportamento noi siamo unici, come abbiamo detto, e come tali, e vi ricordo quello che abbiamo detto a proposito dell'azione della teoria del caos, le nostre azioni possono suscitare una serie di conseguenze di medio-lungo periodo del tutto impreviste, perciò non siamo prevedibili. È facile, no? Siamo in divenire, anche noi, come è in divenire il mondo che ci circonda fondamentalmente, e questo se ne stanno finalmente accorgendo un po' tutti. Amen. Quindi, ci siamo fin qui? Perciò una notevole attenzione alla questione metodologica, affrontata in chiave principalmente qualitativa, una notevole attenzione alla prassi anche abitativa, a tutte le questioni correlate che hanno evidentemente a che fare con quella che abbiamo visto essere la questione della mobilità sociale e della stratificazione. Perché? Perché negli Stati Uniti, differentemente da quanto ci riguarda, uno dei principali modi per esporre il proprio status quindi uno dei principali status symbol dei quali parliamo, è l'abitazione. E c'è una prassi che è quella del keeping up with the Joneses, che vuol dire? Vuol dire essere all'altezza dei Jones, che è la famiglia modello, diciamo, no? Quella di riferimento alla quale. Allora, che succede? Se i Jones cambiano casa, la cambi anche tu. Quindi se i Jones si trasferiscono in un quartiere, tu vai dietro ai Jones e quel quartiere diventa quello dove il top della questione si trasferisce, quindi migri da un quartiere all'altro, poi migri da una città all'altra, quindi la mobilità negli Stati Uniti è molto geografica, oltre ad essere sociale, no? Hanno dei tassi di spostamento ogni 3-5 anni, cosa che a noi tendenzialmente manca. Noi siamo abbastanza stazionari una volta, anzi pure troppo se vogliamo essere onesti, però insomma comunque è anche quella una questione di approcci culturali. A loro questo discorso delle radici manca piuttosto e quindi usano, no? Tant'è che ci sono tutta una serie di strumenti di analisi della quotidianità americana che noi ci possiamo permettere a stento, no? C'è quello delle scene per esempio, cioè c'è gente che cambia città perché c'è una scena jazz che gli piace. Ora, dubito che qualcuno di noi, pur amando tanto il jazz o il blues o il rock o la dance, cambierebbe città per starci più vicino. Però negli Stati Uniti invece succede, quindi capite che ci sono una serie di dinamiche un po' diverse e che vanno tenute presenti per poter dire di aver capito più o meno qualcosa di quello che ci stiamo raccontando. Però, di fatto, questi sono tra i contributi più interessanti della scuola di Chicago. Ce n'è un altro molto interessante che ha a che fare con il famoso Thomas di cui parlavamo prima, che è il lettore delle lettere dei contadini polacchi, che nell'occasione di questa ricerca propone un interessantissimo legge, la chiamiamo legge di fatto, che poi diventa teorema, il teorema di Thomas, che è quello che afferma che se una cosa viene percepita come reale, sarà reale nelle sue conseguenze. E questo è estremamente interessante, perché ci metterebbe nelle condizioni di discutere un attimo più attentamente al concetto di realtà, no? Perché che vuol dire percepita come reale? Vuol dire, tanto per farvi un esempio che è successo recentemente, più o meno, insomma, sarà qualche anno, se a me dicono che c'è una bomba allo stadio, io non vado a vedere la partita. Per cui, seppure la bomba non c'è, e quindi era falsa, la risultanza della bomba è reale, io perdo i soldi del biglietto. Non so se la faccenda è chiara. Ovvero sia, questo ci dimostra quanto noi con la realtà abbiamo un rapporto un po' particolare, no? La diamo per scontata, come abbiamo detto più volte, della gran parte di ciò che ci circonda, però poi è molto meno scontata di quanto non sembri. E basta un annuncio, spesso e volentieri, fatto anche a cazzo, usiamo il termine, perché io mi comporto in un certo modo. No, pensate alle fake news che girano tanto oggi. Su cosa si fondano? Esattamente su questo discorso. Io dico una cosa che è falsa. Però la gente si comporterà come se fosse vera, per cui se io accuso qualcuno di essere un pedofilo, no? Facciamo un'ipotesi brutale, la gran parte di quelli che lo conoscono lo registrerà come pedofilo, dopodiché ha voglia di dire che era falso. Questa è una cosa che anche Edgar Morin ha messo molto bene in luce quando ha fatto una ricerca sulla pulzella d'Orléans, è un testo molto interessante che ha a che fare con le dicerie. E le dicerie fanno male, fanno danni esattamente per questo. Perché tu puoi dire quello che ti pare, qualcuno che te crede, lo trovi quasi sicuramente, e da lì in poi inneschi un processo per il quale la realtà si modifica. E di solito il processo inverso, quello per cui torni indietro, è molto meno efficace. No, pensate alla notizia data sbagliata sui giornali e alle rettifiche. La notizia sbagliata la sanno tutti, le rettifiche se le perdono regolarmente, anche perché sono in terza pagina, in quarta pagina, in quinta pagina, scritte piccole e via discorrendo. Formalmente l'hai fatta, però il danno c'è, no? Pensate al povero Enzo Tortora, se ve lo ricordate, se avete mai sentito parlare di lui con Portobello, le accuse, un disastro totale, fu una crocifissione del tutto errata, dopo si è scoperto. Però il problema della realtà, come Thomas aveva cominciato a comprendere, è esattamente questo. Se tu costruisci una versione della realtà che ti è utile, la gente reagirà ad essa. È un po' il fare come se tradotto in processi comunicativi, se vogliamo. Perché noi ci affidiamo moltissimo a questo genere di questioni, ci affidiamo moltissimo, inoltre, aggiungo dopo Thomas, evidentemente, alla presunta neutralità dei mezzi di informazione. Noi siamo quelli che si fidano di qualcosa perché l'hanno sentita in TV, perché l'hanno letta su internet, quando sappiamo perfettamente che su internet ormai puoi scrivere qualsiasi cosa, puoi leggere qualsiasi cosa, allora dovresti farti, come abbiamo già detto, ve lo ricordo, dovresti andare a controllare chi scrive che, dovresti andare a vedere su quali fonti si è basato, dovresti credere al fatto che quelle fonti sono reali e non fonte di una truffa, perché no? Facciamo la famosa regressione all'infinito, però il discorso è esattamente quello, perché ti fidi? L'abbiamo detto perché noi siamo ormai abituati a fidarci. E non ce ne rendiamo manco più conto. E oltretutto abbiamo dei pregiudizi positivi per quel che riguarda le tecnologie, per le quali pensiamo che le tecnologie siano o nostre amiche o perlomeno neutrali. E questa è una cazzata colossale, ragazzi, perché le tecnologie spesso e volentieri sono nostre nemiche, o perlomeno ci stanno facendo tutta una serie di questioni a profitto di altri. Quindi teniamolo presente perché appunto il teorema di Thomas è uno degli inizi di un discorso molto più profondo e molto più articolato di critica dell'idea di realtà, che sarà il caso di fare magari da un'altra parte, perché qui non mi sembra l'ambiente corretto. Vabbè, break. Dobbiamo fare un piccolo passo indietro e tornare invece ai primi del Novecento in Italia. Abbiamo fatto sta rapidissima puntata americana, ma non è stata sufficiente, era un po' troppo prematura. Perché ci sarebbero dei sociologi italiani, incredibile ma vero, che vale la pena di conoscere un minimo almeno, in particolare Vilfredo Pareto, che è il nostro personaggio estremamente interessante. Vilfredo Pareto ha una carriera che dice un sacco di cose e ha una teoria dell'azione che ne dice parecchie altre, quindi credo che oggi ci dedicheremo a lui effettivamente. Perché è un altro di quelli che manifestano piuttosto chiaramente delle, come dire, difficoltà a rimanere all'interno dei recinti che si sono costruiti da soli. Allora, chi è Pareto? Pareto inizialmente è un ingegnere, quindi abbiamo un vedete, facce interdette. Inizialmente è un ingegnere che dirige le Ferriere Valdarno, quindi manco particolarmente lontano da qui, sono quelle che stanno in Toscana appena entrate, e ha un carattere abbastanza, come dire, fumino, chiamiamolo così. Per chi vuole divertirsi, trovate quasi tutto online, c'è tutto il trattato di sociologia di Pareto online, gratis, incredibile ma vero, sfogliabile direttamente. E ci sono un sacco di lettere, lui scriveva lettere a tutti insultandoli in modi estremamente coloriti, devo dire, personaggio notevole. Era sto carattere così, quindi non si trovava con la burocrazia, già dal tempo, come vedete, la questione era già consolidata. Quindi picchia e mena, a inizi Novecento, lascia perdere la carriera ingegneristica e siccome era un tipo fortunato, nel frattempo aveva incontrato un tale Maffeo Pantaleoni, che forse avrete sentito nominare, mi pare difficile, ma forse per qualche via Maffeo Pantaleoni ne so parecchie in giro, che era uno dei più importanti economisti italiani del periodo. E cominciano a chiacchierare, Pareto improvvisamente si scopre una mente economica e diventa uno dei più importanti economisti italiani di sempre. Se per caso qualcuno di voi ha studiato in una precedente vita microeconomia, avrà trovato i teoremi di Pareto, sono i suoi, non è un altro, è sempre lui. Quindi, come dire, è abbastanza interessante perché capite che no? Ci troviamo un Pareto che da ingegnere diventa economista agli inizi del Novecento, che è uno dei momenti di maggior lustro della carriera dell'economista, ed è pure bravo. Quindi ti aspetteresti che resti economista. E invece diventa sociologo. Allora, mo, a parte tafazzi, perché uno può decidere di farsi un tale danno? Perché da economista internazionale a sociologo, come dire, sappiamo tutti che il costo è abbastanza accentuato per un problema di status, come abbiamo detto, no? Perché l'economista fa teoria e pratica nell'istituzione chiave della modernità, l'istituzione economica, e il sociologo, poveraccio, è uno che si trova lì così normalmente, senza particolari, come dire, né mire né stime. Per cui io devo dire apprezzo molto, Pareto, lo ammiro molto perché è stato in grado di sacrificare molto per una questione di coerenza della ricerca. Pensate un po', quello che diceva Simmel, la ricerca quando gli pare, tu puoi pure essere, come dire, molto attento a certi versanti, ma se sei troppo intelligente ti accorgi che non vanno bene. E il problema è esattamente quello che accade al povero Pareto. Che vuole fare Pareto? Pareto vuole capire perché la gente fa quello che fa. E già questa cosa, come dire, miriamo alto. E dice una cosa che poi lo porta alla teoria, una delle teorie più importanti che vedremo oggi, oppure, ovvero sia quella della teoria, la teoria dell'azione. Dice, se io mi guardo intorno, vedo che la gente mette in atto un 8% di azioni economiche e un 92% di azioni di un altro tipo. Quindi se io voglio capire cosa fa la gente, l'economia non mi serve. Perché mi descrive una tale percentuale minima di quello che accade che non mi serve a capire niente, quindi devo trovare una disciplina che mi faccia capire quel 92% di azioni che non sono economiche e manco razionali, ovviamente, perché, come saprete, l'azione razionale è principalmente economica. E quindi diventa sociologo. Rinuncia a tutti gli agi, tutti i premi, tutti i privilegi che derivavano dal suo essere economicista, economista. Perché vuole capire che cosa succede intorno a lui, cosa estremamente rara, devo dire la verità, e quindi degna del massimo rispetto. E ci fa una teoria dell'azione. La teoria dell'azione distingue le azioni in logiche e non logiche, quindi, come vedete, è già molto meno sofisticata di quella weberiana per certi versi, però è anche molto più attenta, come stiamo per vedere, alla realtà dei fatti, la realtà è quella che si capisce meno, quella per la quale spesso e volentieri neanche noi capiamo perché abbiamo fatto certe cose, perché capita spesso e volentieri, no? Come vedremo. Allora cosa dice? Dice le azioni logiche sono quelle che connettono nel miglior modo possibile fini e mezzi agli occhi di un osservatore esterno. Quindi qui c'è qualcosa in più. Perché la parte iniziale è quella dell'azione economica, evidentemente, no? Massimizzazione dei profitti, il modo migliore per connettere mezzi e fini è quello nel quale spendi il minimo e ottieni il massimo. Allora, per chi è interessato a queste tematiche, vi informo che un grande autore contemporaneo che si chiama Jeremy Rifkin ha appena scritto un libro che si chiama L'età della resilienza, dove critica, se Dio vuole, la faccenda della massimizzazione dei profitti e dell'efficienza a tutti i costi, cosa che mi fa molto piacere visto che io lo faccio da 10 anni, almeno troviamo qualcun altro che sia d'accordo su questo tema, per cui è un testo che chi fosse interessato, tra l'altro Rifkin è uno che ha scritto cose molto molto interessanti su quasi tutto quello che accade e ci ha sempre imbroccato oltretutto. Ha scritto L'era dell'accesso, ha scritto La terza rivoluzione industriale, ha scritto Ecocidio. E per chi è un minimo curioso può essere una lettura estremamente interessante. È visionario, parecchio visionario, però nella spesso e volentieri il sogno europeo è scritto molto bello. Vabbè, comunque. Ad ogni modo, quindi, l'azione economica, secondo Pareto, rimane simile a quella descritta da Weber, ma c'è un tratto in più, ovvero sia c'è il giudizio esterno, c'è un terzo arbitro. Quindi Pareto, se Dio vuole, è più etnocentrico degli altri per molti versi, perché? Perché l'idea generale qual è? Che dal punto di vista delle singole culture, in linea di massima, ognuno ragiona in questo modo, pensa di ragionare in questo modo. Quindi ci vuole, come dire, uno sopra che giudichi del fatto se quello sta dicendo o meno il vero. L'esempio classico paretiano è quello del marinaio greco. Che fa un marinaio greco prima di uscire con la nave per andare a pesca? Sacrifica a Poseidone perché vorrebbe tornare a casa. Quindi, dal punto di vista del marinaio greco, l'azione di sacrificio agli dèi è perfettamente razionale, perché lui crede negli dèi e di conseguenza, no, l'unico modo che ha per cercare di ingraziarseli è fare un sacrificio. Dal punto di vista del terzo esterno, che è Pareto, è una cazzata perché gli dèi non ci sono. Gli hanno telefonato, gli hanno detto che è così, quindi è inutile fare i sacrifici a Poseidone perché è un'entità immaginale e quindi il marinaio greco sta facendo una stupidaggine o un'azione non logica. Ok? Quindi l'azione logica in Pareto non è soltanto economica, ma richiede che venga sanzionata da qualcuno affidabile, ovvero sia qualcuno dei suoi pari o qualcuno della cultura occidentale fondamentalmente, tanto per. Il che, come vedete, si pone anche in una chiave estremamente coloniale per certi versi, no? Questi poveretti pensano di fare le cose, ma noi lo sappiamo molto meglio e quindi gli spieghiamo come funzionano più o meno. Ora, e questo è quanto detto sulle azioni logiche. Come vedete, niente di particolarmente innovativo. Le azioni non logiche, invece, sono tutta un'altra musica. L'azione non logica, secondo Pareto, viene originata da una cosa che lui chiama residuo. Che è un'entità qualcosa di immutabile nella natura umana, fondamentalmente, e al quale dedica una estrema attenzione. Ora io non vi starò a chiedere le classi dei residui perché mi sembrerebbe una cattiveria inutile, però è opportuno che lo sappiate, che li distingue in sei classi diverse che hanno tutta una serie di particolari connotazioni. Le più interessanti sono la persistenza degli aggregati e la combinatoria, ma non mi ricordo come la chiama, insomma, comunque il fatto che si possano combinare le cose fra loro. Che fanno questi residui? Questi residui spingono all'azione. Quindi un'azione non logica trova la sua radice, la sua spinta, la sua molla nei residui. Quindi nello schema noi abbiamo prima i residui, poi l'azione non logica e poi un problema. Perché dice Pareto, l'uomo vuole essere razionale. Questo è molto interessante. Sempre per chi fosse interessato, ho scritto un paio di saggi in proposito su questo recentemente, quindi se eventualmente vi va, ve li mando. Allora, l'uomo vuole essere razionale e quindi non può pensare di aver fatto una cosa che non gli torna, no? E che fa? La razionalizza a posteriori, attraverso un meccanismo che chiama derivazione. Io capisco che lei ride, però c'è poco da ridere perché di fatto, mo vedremo, che questo è un meccanismo fantasticamente funzionante e perennemente funzionante. Noi tutti ci raccontiamo balle di questo genere. Quindi che succede? Che io faccio una cosa spinto da uno dei tanti residui, la faccio, mi rendo conto che, no, non mi rendo conto, però da qualche parte ho consapevolezza di aver fatto una cosa che non era particolarmente sensata e mi racconto una storia per rassicurare me e gli altri che sono razionale. Vi sembrerà stranissimo. Se non fosse che lo fate 4, 5, 10 volte al giorno, ecco, vedo che abbiamo una che si ascolta un attimo. Questo noi lo facciamo sempre. Allora, vi faccio un classico esempio. Telefona l'amica o l'amico che ti fa tutta una lunga sparata sul fatto che quello o quella che frequenta è uno stronzo maledetto per uno, due, tre, quattro motivi, tutti giusti poi, veri, consolidati. Quindi tu finalmente, oh, se n'è accorta, ringraziamo Dio, la pianterà, no? Ok, bene, ciao, ciao, perfetto, stasera lo vedo, lo saluto e ci lasciamo. La mattina dopo, pronta, ah, guarda, sono ancora a letto con... tu rimani a guardare il telefono, ma non si era detto che quello era uno, due, tre, quattro... E lei ti dice, no, ma abbiamo parlato ieri sera e ta 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 ta, e ti spiega perché ha un senso. Ecco, questo è proprio il classico modello della derivazione. Perché noi prima agiamo, poi pensiamo, questo diceva già Nietzsche, no? Che tutti dice, ma che sta a dire? No, di fatto funziona così, ragazzi. Ci sono delle volte che agiamo e siamo in, come dire, in uniformità con le varie convenzioni, prescrizioni, regole che ci siamo raccontati, e so quell'8% famoso di cui parla Pareto. E tutte le altre in cui invece dobbiamo dire, che cazzo ho combinato? Ecco, quello, giusto appunto. Allora, come vedete, Pareto è sottile, è intelligente, però fa degli errori madornali per certi versi. Perché? Ci siamo fin qui su come funziona la faccenda? Ok, allora vediamola un attimo più nel dettaglio. Pareto parla di residui, termine non proprio banale, no? Perché parla di residui? Che cos'è un residuo secondo voi? C'è libertà di proposta, non si offende nessuno, di qualunque cazzata vi venga a mente, poi tra l'altro che potrà essere mai una parola corrente italiana, dimmi. Quello che rimane, lo possiamo dire un po' meglio, una conseguenza, oppure rimane da cosa? Qualcosa che si è fatto in precedenza, io direi un processo fondamentalmente. No, residuo più o meno è sinonimo di scarto, se vogliamo essere un attimo più puntuali, ovvero sia qualcosa che rimane da una procedura, un procedimento, un qualche tipo di lavorazione e che è di scarsissimo valore, evidentemente. Giusto? Oh, allora, un processo economico, visto che abbiamo parlato di processi economici, che lasci un 92% dei residui, vi sembra economico? Oh, il problema è esattamente lì. Allora, Pareto ci rompe l'anima per tutti i suoi testi, andateveli a vedere se volete, in cui ci dice che lui è uno oggettivo, d'altronde, positivista, È oggettivo, assolutamente attento alla realtà, non si fa muovere assolutamente da emozioni o altri scopi. E dopodiché mi chiama residui il 92% dei responsabili del 92% dell'agire umano? È un po' strano, no? Perché il residuo sarebbe l'8% se tu facessi semplicemente io ti faccio vedere 92% e 8% e ti chiedo qual è il residuo e tu mi dici l'8% perché no? Quello vorrebbe il senso. E no, Pareto invece ci dice che il 92% è residuale, il che è abbastanza forte. Perché ce lo dice? Perché Pareto è convinto del fatto che è meglio la ragione che non il resto. E quindi dà comunque un giudizio di valore. La parola residuo non è neutrale, è valoriale, è connotata, che sta dicendo sì, c'è sta rottura de palle, che guarda caso cos'è? È tutto l'insieme della res extensa cartesiana. Sono gli istinti, sono i riflessi, sono le sensazioni, sono le emozioni, sono le superstizioni, tutto quello che non è mente razionale. Carino. Il problema è che, appunto, come vediamo, la mente razionale è piccola, piccola, quelle cose dice, vabbè, ma allora ancora continuiamo a rompere le palle. Vabbè, lasciando perdere questo discorso, c'è un altro aspetto del termine residuo che è interessante, ovvero sia il fatto che è il residuo di un processo, come vi dicevo. E Pareto scrive ai primi del Novecento. Nel frattempo era arrivato uno che aveva parlato di una faccenda interessante, tipo l'evoluzione della specie, delle specie. Vi ricorderete Charles Darwin, ne abbiamo già parlato. E quindi il processo è quello evolutivo. Perché come abbiamo già visto, credo, ne abbiamo già parlato, quando noi abbiamo cominciato a pensare di essere tutto sommato anche noi sottoposti al processo dell'evoluzione perché animali, cosa che lì per lì non c'era venuta in mente, credo di averlo già detto a proposito di Spencer e compagnia cantante, sbaglio. No, eh? Bene, aspettate un attimo allora. Dovremmo aver parlato della genesi dell'immaginario delle montagne a un certo punto da qualche parte, no? Ok. Allora, che succede? Nello stesso libro ci parlano, cioè c'è una serie di bei capitoli su Charles Darwin e sulla ricezione di Charles Darwin in sociologia. La trovate? Ma mi sembrava che ne avessimo parlato, perché è nel manuale. Vabbè, ad ogni modo ribadiamo. Che succede? Che Darwin viene recepito da un tale Herbert Spencer, che è quello che di fatto ne dà. È uno dei motivi per la sua notorietà molto al di là delle scienze naturali, e che lo adatta alla sociologia. Quindi è piuttosto rilevante Darwin da questo punto di vista. Il problema è che l'interpretazione di Spencer è un'interpretazione pure quella abbastanza originale, chiamiamola così. Nel senso che Spencer, siccome appunto ha delle difficoltà a immaginare l'essere umano come un animale che si evolve come tutti gli altri, quindi che cambia le configurazioni fisiche, che ci mette i secoli, eccetera, decide che la parte interessante del darwinismo per le scienze sociali è il fatto che sono i sistemi sociali a evolvere, non gli esseri umani. Il che è piuttosto interessante da un punto di vista immaginale, lo vedremo domani, ma ci fa capire quanto siamo, come dire, restii a immaginarci come tutti gli altri. Anche se noi ormai, come abbiamo detto più volte, abbiamo prove scientifiche a sfare del fatto che ci siamo evoluti come tutti gli altri, perdendo pezzi, aggiungendo pezzi, rimodellandoci, eccetera, eccetera. Quindi siamo frutto di un, come vi ricorderete dalle prime lezioni, un lungo percorso evolutivo, però sta cosa non l'abbiamo ancora ben capita. Cioè, pare che riguardi qualcun altro, come al solito. Allora, Spencer è il primo a utilizzare Darwin e a dargli quel tono, come dire, molto moderno con quale conosciamo, ovvero sia la legge del più forte, la battaglia per le risorse, la concorrenza a tutti i costi, che cose che non ha mai scritto Darwin. Andato a leggere, Darwin era molto più sobrio e molto più attento ad altri processi che non a questi, però Spencer era così entusiasta, e di conseguenza noi ci troviamo questa idea del fatto che l'essere umano, insomma, sì, si è evoluto, ma in modi suoi particolari, che viene poi pian piano rielaborata fino a diventare la famosa ovvia soluzione alla questione, ovvero sia l'uomo, l'essere umano come si evolve diventando sempre più razionale, non sviluppando nuove arti o nuove configurazioni del cervello, ma diventando sempre più razionale. Quindi, se decliniamo questa cosa nella chiave di Pareto, capiamo perché utilizza il termine di residui. I residui sono quelli che ancora stanno lì, nonostante l'evoluzione, no? L'evoluzione ci ha plasmato, ci ha fatto diventare così razionali da fare per ben l'8% di azioni economiche, e però rimangono questi benedetti residui che quindi diventano di fatto una zavorra, no? Tutto quello che ci lega all'animalità, quindi come vedete è perfettamente coerente con Cartesio, il nostro immaginario, che è quello dell'auriga di Platone, quindi stiamo sempre lì. No? Cambiamo i nomi, cambiamo le vesti, cambiamo le formule, come direbbe Gilbert Dinon, che vedremo domani, cambiamo i simboli, ma gli archetipi rimangono quelli. L'archetipo è quello del corpo come un ingombro. Ok? Quindi i residui hanno questa cosa e quindi spingono chiaramente, no? Perché tu hai delle spinte sessuali, delle spinte di desiderio, delle spinte d'acquisizione, delle spinte di promozione di te, no? Per esempio, parliamo un'altra volta di uno stato simbolo. Allora, che succede? Esco. Vi informo che i microeconomisti vorrebbero che voi, quando uscite, vi faceste una lista di quello che vi serve, dei luoghi dove lo si compra al miglior prezzo e dei fondi che avete a disposizione, cosa che credo farete tutti perché è usuale, no? Certo. Allora, diciamo che tu ti sei fatto la tua lista per la quale con 50 euro compri delle medicine, del cibo, qualcos'altro e via discorrendo, e poi passi davanti a una vetrina. Tra l'altro, vi faccio presente che le vetrine e tutta la comunicazione di marketing e il resto è mirata proprio ai vostri residui. Fateci caso, non c'è mai uno che vi dica una cosa razionale. Vi dicono sempre quanto saresti ficosè. E questo è un discorso che va veramente in questa direzione. Quindi tu passi davanti a questa vetrina e ti trovi un vestitino che è uno spettacolo. Parlo per il versante femminile perché maschietti siamo scarsi e poi ci frega granché di questa cosa. Ma ad ogni modo, il problema è che costa 180 euro. E tu c'hai la tua lista della spesa che, no, ti vincolerebbe. Tu però il vestito te lo compri uguale, chiaramente, e dopodiché ti trovi col dover fare i conti con questo gesto, la famosa derivazione. E che ti dici? Ti dici che sì, effettivamente hai speso molto più di quanto non avessi immaginato, però quando andrai a fare il colloquio di lavoro con questo vestito, probabilmente non avrai nessun tipo di rivale. Quando ti metterai questo vestito la sera che esci, sabato prossimo che esci e devi parlare con quello che ti gira intorno da, probabilmente porterai a casa un eccellente risultato. Quindi hai fatto un'ottima mossa a spendere il triplo di quello che avevi pensato pur di avere questo vestitino. E ti sei convinto che hai fatto una cosa razionale. Capita, suppongo sia capitato a parecchi di noi, no? Non sarà stato il vestitino, non sia le scarpe, la macchina, la moto, quello che vi pare, però di fatto la grandissima parte delle dinamiche acquisitive, come abbiamo già detto parlando del consumismo, non ha un riscontro razionale. Compri per motivi di soddisfazione personale, di autoindulgenza, di fantasie, di quello che vi pare, tutto quello che arriva dalla parte residuale, a sentire Pareto, che però è residuale per il 92%. Teniamolo presente perché è un numero interessante. Ora, il problema qui qual è? Fin qui ci siamo? No, il problema è quando ti fai questa derivazione, ci stai o no con la testa? Cioè, lo stai facendo e lo sai? Perché se lo stai facendo lo sai, sei schizofrenico fondamentalmente. Quindi quello che vede Pareto, vede e non vede Pareto, è che noi abbiamo dei livelli di consapevolezza articolati. E da qualche parte in questi livelli articolati di consapevolezza siamo in grado di mentire a noi stessi senza accorgercene. Il famoso fare come se, guarda un po', è tornato. Noi, perché se dovessimo sapere di aver fatto la cazzata e ci stessimo raccontando da soli, saremmo schizofrenici di brutto, voglio dire, perché no, a un certo punto puoi accettare tante cose, ma no, questa è qualcosa che accade a un livello di non consapevolezza o di semiconsapevolezza. Magari c'hai qualche dubbio, magari quel famoso tarlo nell'orecchio, però la prendi per buona. Quello è il problema. Lo prendi per buono, come prendi per buono il politico che ti dice che non ruba, come prendi per buono quell'altro che ti dice che non muore nessuno. Tutte queste cose non le facciamo. Quindi, come vedete, il problema di Pareto è che, volendo descrivere una situazione che secondo lui è negativa e andrebbe risolta, di fatto ci descrive come facciamo noi normalmente. La nostra prassi è quella della derivazione. No, pensate a livello di grande scala, per esempio, tutta la faccenda dei le famose armi di distruzione di massa che avrebbe dovuto avere l'Iraq ai tempi della guerra, no? non c'erano. Però erano il motivo per il quale andavamo. Non c'è nessuno che ti dice perché sta facendo una cosa, c'è qualcuno che ti dice cosa tu pensi di voler sentire in proposito. Quella, spesso e volentieri, è una derivazione, magari ci crede pure. No? Magari è convinto, come siamo stati convinti per secoli di andare a fare il benessere delle popolazioni che andavamo a distruggere. Non è quella una derivazione? Quindi ve la butto lì e non l'approfondirò ulteriormente, però il problema qual è? Che Pareto, descrivendo questa meccanica, ci sta descrivendo il funzionamento normale della ragione, non un funzionamento deteriore. Noi ci raccontiamo quasi sempre degli ottimi motivi per cui facciamo le cose. E invece le facciamo per altri motivi, quasi sempre. Voi andate a guardare un giornale e vedrete che trovate derivazioni ovunque. E questo avrebbe anche un senso, perché? Perché se prendiamo il discorso dell'evoluzione umana che abbiamo fatto fino a qualche tempo fa e ho lasciato un po' da parte, cosa accade? Che la ragione arriva molto, 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 molto dopo tutto quello che secondo Pareto è residuale. E quindi si trova a gestire questa situazione. La ragione ha costantemente a che fare con spunti immaginali, desideri, istinti, altre pulsioni o intimazioni, come dice Di Rocco, che non sono razionali, ma che lei cerca di far diventare tali. E quello è il problema. Non c'è qualcosa di razionale e qualcosa di non, c'è qualcosa che si presta meglio a essere tradotto in razionale e qualcosa che invece si presta poco, ma è quello il problema. La ragione funziona come un qualcosa che ci permette di capirci un po' meglio da un certo punto di vista. Peccato che, come dice bene Pareto, questo punto di vista è l'8%. Quindi dovremmo cominciare a farci un po', come dire, a farle un po' la tara, perché la ragione va bene fino a un certo punto. Non è in grado, non c'è qualcosa di razionale in sé. C'è qualcosa che si presta ad essere razionalizzato. Se vogliamo essere bravi, prendiamo Simmel col dentro e fuori la società. Più o meno il discorso è quello. Quindi, come vedete, il movimento è estremamente interessante. Però c'è un'altra cosa che dobbiamo ancora dire per chiudere la faccenda delle azioni, ed è questa pretesa scusate lapsus linguae, che Pareto dice che tutti noi abbiamo di essere razionali. Perché? Perché abbiamo quest'ansia di essere razionali? Qui dobbiamo andare a Cartesio, riprendere Cartesio e ricordarci cosa ci dice Cartesio. Cartesio a un certo punto ci dice cogito ergo sum, lo dovreste aver sentito dire più o meno ovunque perché continua a essere uno dei motti che utilizziamo di più. Pensa che buffa la roba, eh? Quando nessuno cogita più, però continuiamo. Allora, qual è il punto del cogito ergo sum? Come abbiamo detto, è un modo per risolvere una questione piuttosto complessa, che è quella di quando è che sono umano. Vi faccio presente che è uno dei temi che attualmente sta andando in assoluto per la maggiore. Stasera su Sky c'è un documentario che si chiama Essere umani. Buffo. Però è così, tutti ci stiamo cominciando a chiedere quando è che sei umano, quando lasci affogare la gente nel Mediterraneo, quando te ne freghi dei profughi, quando fai pagare le tue medicine un sacco di soldi a chi non se li può permettere, quando è che sei umano? È una domanda che emerge spesso e volentieri, ma è una domanda che sembrava che avessimo risolto, e sembrava che l'avessimo risolta con Cartesio. Perché quel cogito ergo sum di fatto è un modo molto intelligente e molto rapido di dire quando sei umano. Sei umano quando sei razionale. Ora, il problema qual è? Che quando lo dice Cartesio, e stiamo a metà del 600, grosso modo, vi ricordo, ci si poteva pure stare perché, come vi ho credo detto, la nostra razionalità si è venuta, come dire, sedimentando nel tempo. Noi siamo quelli veramente razionali. E ve lascio, vediamo se valeva la pena, però comunque ognuno si risponde. Siamo noi, ma fino a quel tempo spesso e volentieri c'erano comportamenti totalmente non razionali. C'era veramente gente che sentiva le voci, vedeva le facce, faceva cose, insomma, era un po' più complicati. Quindi dire che una delle cose più interessanti dell'essere umano era l'essere razionale poteva anche andare bene. Il problema è che razionale è un aggettivo che non è ovvio. Che vuol dire razionale? Perché noi abbiamo avuto una serie di versioni della ragione piuttosto lunga e articolata, versioni della ragione che sono diventate sempre più strette, sempre più tortuose, sempre più rigide, tant'è che abbiamo avuto a un certo punto la ragione utilitaristica, poi la ragione economica, oggi abbiamo la ragione finanziaria, per cui oggi essere razionali significa qualcosa di diverso rispetto a quello che intendeva fare Cartesio, ma de brutto pure. Dov'è il grande problema? È che oggi questa pretesa non è più umana. È uno dei motivi, ricordate che abbiamo fatto quel ragionamento sui valori, che dicevamo perché non ci tornano? Per questo. Fondamentalmente perché noi stiamo cercando di spiegare la nostra umanità attraverso dei meccanismi che di umano hanno sempre meno. E quindi è un po' un problema. Capite? Allora, Cartesio ci dice che siamo umani se siamo razionali. E sbaglia clamorosamente perché, come abbiamo detto, oggi noi diciamo che siamo umani perché stiamo in piedi. Cosa che succedeva molto prima dell'essere razionali. Però la questione più a monte è una questione che ha a che fare col problema del riconoscimento. Perché noi vogliamo essere umani? Perché essere umani è il primo step per vederci riconosciute tutta una serie di cose. Pari dignità, diritto all'esistenza. Titolarità di diritti, tutto questo viene dopo. Io sarò titolare di diritti che potranno essere configurati in certi modi solo se verrò ritenuto umano. Vi ricordo che quando abbiamo fatto i coloni, quando siamo andati a colonizzare il resto del mondo, non li consideravamo umani gli altri, guarda un po'. E quindi non avevano alcun diritto, potevano essere comprati, venduti, stuprati, uccisi. Non era un problema perché erano come gli animali, e d'altronde noi abbiamo deciso da tempo che non avendo granché a che fare con gli animali, li possiamo trattare di merda. No? Questo è il punto centrale. Quindi, come vedete, la questione dell'essere umani è abbastanza complicata. È molto molto rilevante perché nelle famose domande che ci facciamo di notte insieme ai Supertramp di Logical Song, il dubbio ci viene, ma perché a noi vengono in mente cose che non ci sembrano umane. Ci vengono in mente battute al veleno, osservazioni terribili, desideri che non vorremmo esprimere, oppure no, siete tutti santi. E quando ti viene in mente quella cosa, ti rimani un attimo e dici, oddio, come mi è potuto venire in mente di augurare la morte a questo, questo e quell'altro, o sperare che se schiantasse l'aereo di X, o quelle cose terribili che spesso e volentieri ci vengono in mente, ci fanno chiedere: ma io sono umano? Quello è il problema. Perché la percezione dell'umanità, ragazzi, non è un dato di fatto. Non è che perché ho due gambe, due braccia e una testa sono umano. O perlomeno noi non crediamo questo. Noi crediamo di essere umani se abbiamo certi tipi di reazione, certi tipi di desiderio, certi tipi di capacità di intervento, di empatia, di valori, tutto quello che volete, però tutto è tranne che un problema economico. Ecco perché non ci tornano più i conti. Perché secondo noi essere umani vuol dire essere migliori di così. È il punto. Allora, come vedete, quando Pareto ci dice che l'uomo vuole essere razionale, non ci sta dicendo che vuole essere razionale, ci sta dicendo che vuole essere umano. Solo che noi abbiamo frainteso questa cosa, questa chiave di utilizzo della razionalità e la usiamo per dire che siamo umani. Oggi non ci si riesce più, ragazzi, perché oggi è il tempo nel quale se io posso far morire qualcuno per profitto, lo faccio. Allora, è umano o non è umano? Perché da un punto di vista razionale non fa una piega. È quello che vi viene detto regolarmente con la famosa formula business is business. Che vuoi fare? Non si possono curare, muoiono, ma io d'altronde devo fare i miei profitti. O no? Allora, è umano o è soltanto razionale economico? Perché la questione è piuttosto importante. E come vedete, Pareto la mette perfettamente in luce, non se ne rende conto. Perché per lui è ovvio che essere umani è razionale, altrimenti non avrebbe fatto tutto il discorso dei residui e tutte quelle osservazioni, no? Però se tu lo guardi con un po' di disincanto, ci abbiamo avuto altri 100 anni per disincantarci, ci cioè sono stati più che sufficienti, oserei dire, ti rendi conto che la questione è: quando è che sono umano? Allora, siccome siamo tutti convinti di dover essere razionali perché ce l'hanno insegnato da sempre, altro che processo di socializzazione, qui andiamo avanti da, no, secoli di questa convinzione, e noi vorremmo essere razionali, tant'è che per il 92% delle azioni che facciamo troviamo un modo per dirci che siamo razionali, ma sarebbe molto meglio dire ci cioè, sono nato perché mi piace. Stop. senza pensare a tutto il resto, che tanto poi non regge. Tra l'altro, ragazzi, mi comunico, no? Oppure l'ho comprato perché mannava. Fine. Dov'è il problema? Quello siamo noi, anche. Ma se non cominciamo ad accettare il fatto che siamo spesso e volentieri mossi da cose che non capiamo, ragazzi, la nostra attenzione non è così esauriente da poter spiegare tutto quello che facciamo, anzi, lo fa nell'8% dei casi. Negli altri 92% mente. Mente spudoratamente. E quindi, no, bisognerebbe considerarci un po' meglio. Un po' più umani nel senso complesso del termine, perché quando noi andiamo a essere umani nel senso complesso del termine, ci accorgiamo che il nostro modo di procedere, le nostre decisioni, i nostri pensieri originano da tanti diversi flussi di consapevolezza, di attenzione, di pulsione, no? Noi siamo istinto, siamo emozione, siamo simboli, siamo ragione. Tutto questo ci fa essere spettacolari come esseri umani. Non solo la ragione. Credo di avervi parlato del sequestro emozionale, o no? No? Vabbè, allora ne parliamo. Allora, che succede? Che questa teoria cartesiana, oh, vorrei che vi rendeste conto che non vi sto dando solamente delle mie idee, perché queste me le sono fatte studiando, però adesso vi do anche qualche base. Questa teoria cartesiana che abbiamo appena visto, ovvero sia del fatto che la ragione dovrebbe essere il top della nostra gamma evolutiva, si sarebbe potuta, come dire, confortare con delle prove empiriche se noi sapessimo quali sono gli organi delle emozioni, gli organi della ragione e tutto il resto, no? Perché, come saprete da Darwin, un organo che non serve più pian piano si atrofizza. Allora, se è vero che le emozioni, i sogni, la memoria di lungo termine, l'immaginazione sono dei residui, se ci fosse un loro organo dovremmo verificare che quest'organo si stia atrofizzando e saremmo serenamente d'accordo con Cartesio. Questa cosa a un certo punto è diventata possibile, e qui stiamo andando su un pezzetto del libro di Edgar Morin, perché uno studioso tale MacLean ha identificato tre stadi evolutivi del cervello. Questi tre stadi evolutivi del cervello sono il paleoencefalo o cervello rettiliano, che guarda caso trattiamo a pesci in faccia perché chiamarlo rettiliano vuol dire come le lucertole, però è quello che ci fa vivere, no? Quello che contemporaneamente fa le cose per cui viviamo, già ne abbiamo parlato di questo. Poi c'è il sistema limbico, che è quello dove sono di sede le emozioni, la memoria di lungo periodo e tutta questa sfera di cui stiamo parlando, e poi c'è la famosa neocorteccia, che è quella del pensiero razionale astratto. Allora, chiaramente il problema è questo: finalmente abbiamo l'organo delle emozioni, che è il sistema limbico. Guarda, nella fattispecie ci sono un paio di strutture nel sistema limbico molto interessanti, che sono l'ippocampo e quell'altra che al momento mi sfugge. Qualcuno mi aiuta? L'altra struttura del sistema limbico, vabbè, mi verrà in mente, un'altra, no? Se questo viene da lì, non mi verrà in mente. Ad ogni modo ci sono queste due strutture e quindi noi dovremmo vedere se questa parte del cervello si sta o meno atrofizzando. Quando andiamo a vedere scopriamo che non solo non si sta per niente atrofizzando, ma ha anche dei bonus. Allora, l'input sensoriale arriva prima al sistema limbico che non alla corteccia, alla neocorteccia. Si tratta di minime frazioni di secondo, però che vuol dire? Vuol dire che spesso e volentieri noi agiamo senza pensare, soprattutto se ci troviamo davanti a un pericolo immediato o ci viene sottoposto un qualche tipo di gesto. Se adesso mi tiraste una palla al volo, io probabilmente la prenderei, ma non mi metterei mica a pensare che devo via la palla, lo farei e basta. Non so se è chiara sta cosa. Guidare, come dice un mio amico, è un'attività subcorticale, nel senso che noi spesso e volentieri guidando facciamo cose senza riflettere. Freniamo, acceleriamo, scartiamo, ci salviamo la vita spesso e volentieri noi e gli altri. A me questo è successo, pensavo di avervelo raccontato, che a un certo punto mi sono trovato in una strada a Roma una sera di pioggia battente, davanti a me un pedone e non l'avevo visto. E non so come ho fatto a evitarlo. So che l'ho evitato perché mi sono trovato 100 metri più in là col batticuore e senza aver investito nessuno, ma giuro che non ho idea di cosa abbia fatto. Perché? Perché l'amigdala, eccola, l'amigdala era intervenuta. Si chiama sequestro emozionale. E vuol dire cosa? Vuol dire che certe volte il sistema limbico va in override, salta sopra alla neocorteccia e dice: no, rompe i coglioni, faccio io, sennò qui stiamo freschi. Che è esattamente il problema che aveva cominciato a vedere anche Kant quando parlava della critica alla ragion pura, alla ragion pratica, quelle cose lì, no? Cioè, si era reso conto che in certi casi la ragione è d'intralcio. Perché se io mi dovessi mettere a fare i conti, quando lui fa il gesto della palla, mi sta scagliando una palla, devo fare un gesto, a quel punto la palla sarebbe arrivata dall'altra parte della stanza, io reagisco. Noi siamo anche e molto animali da questo punto di vista, ragazzi, non dobbiamo pensarci. Se ci pensiamo, allora, chi di voi ha mai fatto una disciplina orientale? Tai Chi, Jiu Jitsu, Karate, Judo, ecco, tutte queste sono tutte uguali da questo punto di vista. Non tutte uguali nella prassi, ma nei fondamenti teorici. Quali sono i fondamenti teorici? Sono quelli che tu devi insegnare al tuo corpo ad agire in modo autonomo. Non glielo devi di te, lo devi fare da solo. E il corpo lo fa. Se tu riesci a azzerare questa rottura de palle che sta sempre lì a rompere l'anima. Tant'è che questa cosa si scopre quando voi andate a vedere le famose cinture, no? Qual è il massimo rango di un atleta di una disciplina orientale? No, è bianco. Incredibile, ma vero. Perché? Perché tu parti bianco e arrivi bianco, però la nuova è un po' più alta perché la gente deve capire che tutto sommato ti sei fatto un mazzo di quelli che non finivano più. Ma perché è di nuovo bianco? Perché l'idea della disciplina orientale è quella di poter essere spontanei sapendolo. Tu parti bianco e sei spontaneo senza averne idea. Attraverso tutta questa costruzione di disciplina, di consapevolezza, di attenzione, tu riesci a ritornare così spontaneo, però lo sai. Che dovrebbe essere forse lo stato umano perfetto, però certo che è complicato. C'era un grande pittore che si chiama Joan Miró, che forse avrete sentito nominare, che disse: mi ci è voluta tutta la vita per imparare a disegnare come un bambino, che è esattamente il punto. Perché? Perché il bambino non pensa, disegna. Tu vai a disegnare e cominci a fare tesi, che allora devo disegnare questo, devo disegnare quello, deve essere così, deve essere quella, viene a fare una cosa orribile, perché la ragione con queste cose non c'entra. Però si impiccia perché è convinta di poter gestire tutto. Non so se avete mai sperimentato la fiducia scusate, la fortuna del principiante. Tu cominci a fare una cosa e ti viene bene, la fai la seconda volta è un disastro. Perché? Perché la prima volta non hai nessun metro di giudizio e quindi la fai e basta. Non devi pensarci, la fai e funziona. Io ho fatto la mia prima partita a biliardo che sembrava io chiaro e lo scuro. Ho guardato queste palle che entravano in buco e dicevo: ammazza, ma che cosa stupida giocare a biliardo! È una cosa semplice, dalla seconda in poi un'ira di Dio. Perché? Perché mi ero messo a fare i conti, ah, qui devo fare questo, devo fare quello. Le palle andavano dappertutto tranne che dove avrebbero dovuto. Poi ci sono voluti anni e ho ricominciato a giocare bene. Ma la prima partita era perfetta. Perché? Perché non c'era niente su cui lavorare, quindi andavo a senso, senza pormi l'idea è giusta e meno l'inclinazione, l'angolo, l'effetto, eccetera. Era così. E funziona. Quello è il problema, funziona. Però devi riuscire a diventare talmente bravo, talmente al di là di te, che te non ti rompe più l'anima. Le discipline orientali sono ripetizione costante. Vi ricordate le famose 10.000 ore per diventare apprendista? È quello il punto. È lì che ti insegni delle cose che poi fai senza doverci pensare. Capito? Quello è il punto. Io adesso lo sto facendo con la chitarra e mi sto ammazzando le mani. Perché? Perché fare il finger picking è una cosa così. Devi insegnare alla tua mano a fare il finger picking senza che tu poi debba pensare, parlare. Puoi fare quello che vuoi, puoi cantare, tipo. Se no, se ci pensi mentre canti e suoni, succede un'ira di Dio. Provateci, chiunque suoni la chitarra e si troverà a fare un disastro. Finché la mano non va da sé. Ecco, ma per fare andare da sé una mano, ha voglia a camminare. Perché? Perché il corpo deve essere. Come dire, bisogna restituire la dignità al corpo. Noi abbiamo fatto per millenni le cose senza pensare, perché non c'era il pensiero. Quindi noi siamo bravi a fare le cose col corpo, molto meglio di quanto non pensiamo. Dopodiché è arrivata la ragione e improvvisamente ha deciso che decideva lei. atto di una certa arroganza, oserei dire, ma d'altronde tutte le nostre narrazioni sono piuttosto arroganti, quindi non è che mi sorprenda. Il problema è che spesso e volentieri la ragione non è in grado di intervenire su quei discorsi. No? Se tu fai judo, il tuo istruttore cosa ti dice? Guarda che se pensi a tirare la mossa sei già per terra. La devi tirare e basta. Il tuo corpo deve essere in grado di riconoscere una situazione e sfruttarla. Se ti metti a dire, ah, adesso gli tiro e quello già ti ha sbattuto dall'altra parte del tatami, perché chiaramente lui non pensava. Funziona così. Quindi il pensiero va bene fino a un certo punto, va bene in certi casi. Poi soprattutto il pensiero effettivamente fa le cose, perché noi abbiamo visto oggi con Pareto che il pensiero spesso e volentieri si limita ad appropriarsi di certe cose, a trasformarle in qualcosa che gli torna più palatabile, più comprensibile. Ma noi nella gran parte dei casi agiamo per altre ragioni, che non sono il pensiero, non sono la ragione, non sono il calcolo e tutte queste altre cose. Quindi capite che la faccenda dell'essere umano è una faccenda estremamente rilevante ed è il grado zero del riconoscimento, è quello che motiva il titolo del testo che avete della professoressa Corvino, che è verso una teoria complessa del riconoscimento. Perché? Perché noi fino ad oggi abbiamo dato per scontato che tutti ci riconoscessimo come esseri umani. E non è vero. No? Quando qualcuno di noi fa qualcosa di sbagliato, qual è la prima battuta o la prima frase o il primo stigma che arriva? Sei una bestia. Perché? Perché la bestia non è umana. Ti sto simbolicamente allontanando dal perimetro dell'umanità. E quando sei una bestia, ti posso trattare come una bestia. Guarda un po'. Anche se le bestie non le fanno queste cose, penso che l'abbiamo già detto più volte, no? Io accuso uno di essere una bestia perché ha squartato 80 persone, ma bestie che squartino 80 persone per il gusto di farlo non ce ne sono. Le bestie si nutrono. Non sono crudeli gratuitamente, non sono crudeli per il gusto di farlo, non sono feroci con qualcuno, non lo bullizzano, non abbattono i suoi standard, non lo privano di. No, le bestie non lo fanno, lo facciamo noi. Ecco perché la domanda su cosa è essere umani è interessante. Perché essere umani è anche essere delle merde al quadrato. Ultimamente più spesso quello che non altro, purtroppo, e quindi il motivo per cui ci continuiamo a interrogare. Ma sarà umano essere uno che piena persona e la riduce in schiavitù per 10, 15, 20 anni? Sarà umano uno che non trova altro da fare nella vita che mettersi a scrivere su una tastiera insulti a tutto il resto del mondo? Io ho dei dubbi, se devo essere onesto, non credo. Non rientra nella mia classifica o rendicontazione degli esseri umani essere un hater gratuito. No? Eppure ne abbiamo quanti ne vogliamo. Che ci facciamo con questi? Che ci facciamo con i cyberbulli? Che ci facciamo con gli stupratori, con i femminicidi? Tutti quelli che gli animali non le fanno, queste cose. Carino tenere. Porsi la domanda è interessante. Bre. Finiamo Pareto con un altro paio di cose che avete nel manuale, che sono le elite, fondamentalmente. Le elite perché Pareto, come altri, un altro paio di nomi che trovate nel manuale, ovvero sia Roberto Michels e Gaetano Mosca, fa parte di una scuola che abbiamo però costruito ex post in questo caso, non come quella di Chicago che effettivamente lavorava insieme. Una scuola di gente che si concentra sul problema dell'elite, giusto appunto. Qual è il problema dell'elite e che cosa sono le elite fondamentalmente? Allora, per certi versi, come potrete immaginare, sono i gradi alti della stratificazione sociale, no? Per certi versi li possiamo interpretare così. Però, per Pareto, non sono esattamente questo, ma sono le persone più adeguate a. Dio mio, che colossale rottura di coglione. Diciamo, le persone più adeguate, me lo riavvii per favore, vediamo se funziona. E mi devi anche rimettere la webcam che me l'ero persa. Allora, dicevamo, sono le persone più. Allora, no, mi correggo. Le elite sono composte dai migliori in una qualche attività. Mentre le elite politiche non sono esattamente questo, ma sono la cerchia dei più adatti a governare in un certo momento storico. Quindi dobbiamo fare una distinzione. Qual è il problema che Pareto vede in questo? Allora, diciamo che fondamentalmente nelle elite normali c'è un ricambio abbastanza, come dire, non dico oggettivo, ma comunque abbastanza comprensibile perché man mano che arrivano persone che sono molto brave, ne entrano a far parte. E questo vale senza un giudizio morale, quindi dei grandissimi scassinatori, c'è cioè un'elite degli scassinatori e se sei molto bravo come scassinatore ne entri a far parte. Mentre invece la questione della politica è un po' diversa, perché questi sono tutti pensatori che sono, come dire, a metà tra sociologia e politica. Perché? Perché appunto il momento nel quale qualcuno è adeguato a comandare poi passa. E quindi ci si aspetterebbe che questo qualcuno che era adeguato in un certo momento non lo sia più in un momento successivo e se ne vada. Ma come ben sappiamo, noi tendiamo a essere abbastanza inerti da questo punto di vista, tendiamo a consolidare le nostre posizioni di potere, perché se tu stai governando, come dire, di posizioni di potere ne hai parecchi privilegi, hai parecchie opportunità, quindi tu tendenzialmente continueresti a governare anche quando non è più il caso che tu stia lì. E quindi ci sono le elite consolidate e le elite emergenti, ovvero sia in ogni momento storico c'è un'elite che è al governo, e un'altra che probabilmente sarebbe meglio al governo di quella che c'è. Quali sono i rapporti fra queste elite? Allora, di solito l'elite consolidata ovviamente utilizza tutti i mezzi che il potere le mette a disposizione per rimanerci. Quindi utilizza la propaganda, utilizza la polizia, utilizza la violenza. Non so se avete visto l'Iran in questi giorni, che cosa sta succedendo. Ecco, quello è un classico caso di elite che si sarebbe dovuta levare di mezzo da un po', e che forse, dopo tutta questa serie di cose, verrà accompagnata alla porta, come si dice. Però è difficile perché appunto l'elite si aggrappa al potere con tutti i mezzi possibili, come dire, leciti e illeciti, chiamiamoli così. Mentre l'elite emergente, appunto, sarebbe composta da coloro che interpretano al meglio il momento storico e si rendono conto di quali sarebbero le convenienze per il gruppo che dovrebbero governare. Allora, un'elite consolidata e intelligente cosa fa? Coopta i membri più interessanti dell'altra elite. La cooptazione è uno dei metodi di, come dire, di ingresso in un gruppo. Vuol dire essere scelti da chi già fa parte del gruppo, ti valuta e ritiene che tu possa entrarvi. È un termine tecnico, però abbastanza noto, spesso e volentieri capitano spesso e volentieri luoghi nei quali puoi entrare solamente se sei invitato da uno o due dei soci già esistenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quella è la cooptazione. Allora, che vuol dire? Vuol dire che l'elite consolidata accosta, avvicina i più prestigiosi, possibili leader dell'elite emergente e dice loro: senti, perché non lasci da parte tutta sta banda di sciagurati e vieni con noi? Te facciamo fare il governatore, te facciamo fare il ministro, ti facciamo fare il capo, il generale o quello che vuoi, e tu ne hai un immediato ritorno. Chiaramente non fai quello che pensavi di fare, fai quello che diciamo noi. È un buon modo per comprarsi qualcuno, spesso e volentieri funziona. Quando funziona, diciamo, non si verifica nell'immediato quello che normalmente si verifica in questi rapporti, secondo Pareto, ovvero sia la rivoluzione. Come vi avevo detto, Pareto è abbastanza, come dire, sanguigno e quindi ci dice di fatto che la storia è un cimitero di elite, perché per liberarti di un'elite di solito la devi massacrare e quindi fai una rivoluzione, decapiti come il re francese di fine Settecento, ci ricordiamo, e tante altre situazioni di questo genere. Quindi diciamo che Pareto, come vedete, è piuttosto disincantato, si rende perfettamente conto di cosa dovrebbe essere, ma anche di cosa è. Il problema è che appunto la storia è un cimitero di elite. Questa circolazione dell'elite, quindi, come vedete, è spesso e volentieri accidentata. Diciamo che in regime democratico teoricamente la cosa dovrebbe andare un po' meglio, come abbiamo detto, il condizionale, l'avverbio teoricamente ci stanno tutti, però tendenzialmente può capitare che appunto un gruppo dirigente venga, come dire, non promosso, venga accompagnato a sua volta alla porta senza spargimenti di sangue, è uno dei motivi per i quali la democrazia è ancora oggi uno dei migliori strumenti di governo e di attribuzione di legittimità e di potere che noi abbiamo a disposizione. Poi c'è un altro aspetto interessante che è la teoria della la legge ferrea dell'oligarchia di Mises. Allora, qui parliamo di un tempo che è importante tenere presente perché è il tempo in cui le masse si affacciano alla politica. Non l'abbiamo ancora detto, però è opportuno dirlo. Che vuol dire? Vuol dire che fino alla fine dell'Ottocento, più o meno, la politica era una cosa per elite già di per sé, cioè partecipavano alla vita politica soltanto i notabili, coloro che avevano appunto delle situazioni di status ascritto significative, coloro che avevano un certo censo e via discorrendo. Mentre i movimenti che si affacciano dal XIX al XX secolo sono quelli che si chiamano movimenti di massa, come appunto per esempio il socialismo e il comunismo, no? Quelli che fanno la lotta per il suffragio universale, quelli che chiedono la rappresentanza, quelli che vogliono diventare parte integrante del sistema, non vogliono più essere governati, ma vogliono governare. Ok? Quindi tante delle cose che accadono, come per esempio tutti i totalitarismi dei primi del Novecento, accadono perché? Perché le classi dirigenti hanno paura delle masse. Senza nessun motivo, perché poi quando le masse votano, votano loro, come abbiamo visto, però loro non lo sapevano questo, pensavano che le masse fossero un tantino più furbe e curassero con un po' più d'attenzione ai loro interessi e quindi non volevano che questo accadesse. Di conseguenza la democrazia iniziale, la prima democrazia, viene spesso e volentieri sostituita da autoritarismi vari. Pensate al fascismo in Italia, pensate al nazismo in Germania, pensate alla All'Ungheria, dove ancora continuano, e via discorrendo, quindi abbiamo una serie di casi storici abbastanza evidenti su questo discorso. Allora dice Mises: ok, la democrazia funziona così, ma io non sono molto convinto di questa cosa. E allora fa una ricerca sul Partito Socialdemocratico, che dovrebbe essere quello, proprio guarda caso, all'interno del quale ci dovrebbe essere una circolazione, una comunicazione fra appartenenti e via discorrendo, e si accorge che anche nel Partito Socialdemocratico si mettono in atto delle dinamiche di consolidamento delle elite. Qual è la legge ferrea dell'oligarchia, secondo Mises? È il fatto che una qualunque elite, a un certo punto, dimentica di essere l'espressione di un movimento più alto e comincia a comportarsi in suo stesso favore, che è un po' quello che abbiamo detto già in certi altri casi quando parlavamo della vita e delle forme di Simmel. Vi ricordate che a un certo punto le forme cominciano a... Ecco, questo diciamo che è un modo per interpretare lo stesso fenomeno dalla parte della testa. Perché? Perché l'elite si fa gli affari suoi, cioè sfrutta il potere, la visibilità, la rappresentanza che le viene attribuita da parte dei membri del partito, di coloro che hanno eletto, per badare ai propri interessi. Guarda caso, è quello che è alla base della famosa critica della Lega sul fatto che Roma ladrona, no? Avete presente tutte le cose che vengono dette? Non è molto lontano dalla realtà. Perché? Perché le elite stanno a Roma oggi, le nostre elite stanno a Roma e badano ai loro affari, non badano al territorio. Esattamente quello è il problema. Quindi è, diciamo, facendo i famosi dovuti distinguo e ragionando su una certa serie di varietà, quello che accade. Cioè, Mises mette purtroppo il dito nella piaga descrivendo questa come dinamica normale. Quindi dice: figuratevi se questo accade all'interno del Partito Socialdemocratico, che dovrebbe essere uno dei partiti più aperti, più equilibrati, più democratici che abbiamo, figuratevi se succede altrove. Che cosa può accadere? E infatti è esattamente il grande problema. Perciò, come vedete, le riflessioni sull'elite sono interessanti perché portano una serie di spunti, una serie di riflessioni, una serie di strumenti di comprensione dell'oggi che sono purtroppo ancora estremamente utili perché li riconosciamo abbastanza facilmente. Quindi, domande su questo discorso? Tutto piuttosto chiaro. Un'altra cosa, aggiungiamo di Pareto, che non so se c'è sul manuale, ma è carina da sapere, è il discorso delle volpi e dei leoni, ovvero sia del fatto che, in accordo con la sua teoria dell'adeguatezza al momento storico, ci dice appunto che i governanti e i capi delle diverse elite si comportano in linea di massima o come volpi o come leoni, ovvero sia o privilegiando l'intrigo, la diplomazia, la relazione, la furbizia, no? La volpe, oppure facendo uso della forza bruta e della potenza come il leone. Però uno dei punti interessanti da questo punto di vista di Pareto è che lui riconosce che sarebbe opportuno che si potesse essere a volte lupi e a volte leoni, perché chiaramente il contesto in cui ci si muove e la propria plasticità richiederebbero che un buon governante potesse essere in grado di capire quando essere una cosa e quando esserne un'altra. Quindi diciamo che con questo dovremmo aver chiuso la parte dei politici. Diciamo che per Mosca potrebbe essere ultima cosa interessante la formula politica, che è un po' rientra in quello che abbiamo detto del discorso sull'ideologia. Io credo che a questo punto sarebbe il caso di riepilogarlo un attimo. Perché appunto dice Mosca che il modo attraverso il quale le diverse elite si giustificano e si consolidano il proprio governo, il proprio potere, eccetera, attraverso la formula politica, ovvero sia attraverso una proposta che viene fatta al resto del gruppo che la valuta tendenzialmente in modo positivo, così da dar loro delega e potere, fondamentalmente, no? Questa formula politica, nell'ottica di Mosca, è molto simile al discorso sull'ideologia che abbiamo fatto con Marx. Nel senso che appunto si tratta di uno stratagemma per molti versi attraverso il quale si fa in modo che molti più credano di avere interessi in comune con chi governa, così da poter essere poi arruolati e in qualche misura sfruttati e utilizzati come base di potere. Questa cosa però è interessante, soprattutto se noi la misceliamo con un altro discorso weberiano che non abbiamo fatto, che è quello sulla rappresentanza politica, perché la rappresentanza politica da questo punto di vista è particolarmente interessante come argomento. Quale dovrebbe essere la rappresentanza politica alla quale si ispira l'idea di democrazia? La rappresentanza alla quale si ispira la democrazia è quella della piena rappresentanza valoriale. Che vuol dire questo? Vuol dire che tu, da una parte, riconosci che è impossibile che su una certa scala si applichi la democrazia diretta. E quindi passi alla democrazia rappresentativa, che è quella che abbiamo noi fondamentalmente, ovvero sia un certo numero di elettori eleggono quello che secondo loro è il miglior rappresentante possibile per loro stessi. Ma su cosa la eleggono? Su quale base la eleggono questa persona? Perché è lì il problema. Allora, nella teoria, la rappresentanza dovrebbe essere una rappresentanza valoriale. Ok, che vuol dire? Vuol dire che io voto qualcuno perché ritengo che lui scelga come sceglierei io sui problemi importanti. Ovvero sia condivida i miei valori e prenda delle posizioni che sono il più possibili coincidenti con quelle che sceglierei io se potessi. Quindi parliamo di gesti etici. La dimensione della rappresentanza valoriale è una dimensione etica. Allora la mia domanda è: che farà il mio rappresentante per il problema del fine vita? Che farà il mio rappresentante per il problema della redistribuzione delle ricchezze? Che farà il mio rappresentante per tutta una serie di opzioni di alto governo, di high policy, come forse abbiamo già detto, ok? Però che succede? Che questa è una posizione, come vedete, estremamente ideale e valoriale. Man mano che l'economicismo si appropria delle sfere al di fuori di se stesso, la prima che cade in mano all'economicismo stesso è quella della politica. Quindi la rappresentanza da valoriale diventa rappresentanza di interessi. Ed è lì che succede il casino nel quale ci troviamo noi oggi. Perché tu non voti più qualcuno perché ritieni che farebbe ciò che vorresti fare tu. Tu voti qualcuno perché ti conviene. Che è diverso. Perché tu stai vendendo uno dei diritti che sono stati acquisiti con sforzi, lotte, morti, sacrifici, eccetera, 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 per un paio di scarpe. Tanto per dirne una, saprete che ci sono stati momenti nella storia repubblicana dove si dava una scarpa prima e poi una scarpa dopo che il voto era andato a buon fine. Tanto per spiegarvi quanto valorizzassimo l'atto del votare, no? Un paio di scarpe, perfetto. O un lavoro per tuo figlio, o una promozione di lavoro, o l'abbattimento delle tasse che dovrai pagare, o il prolungamento delle licenze con le quali gestisci gli stabilimenti balneari. Aprite un giornale e troverete caterve di persone che votano altri per motivi che non hanno niente a che fare con l'etica e la politica, ma semplicemente col portafogli. D'altronde è una delle derive alle quali dovremmo esserci ormai abituati, no? Il fatto che la questione diventi una questione, la questione politica sia diventata una questione amministrativa, una questione economica, una questione che non ha niente a che fare con le visioni e le grandi scelte. Però purtroppo non si può amministrare una nazione con questo tipo di decisioni da bottega, perché funziona male, è quello che stiamo vedendo ripetutamente in tutte le assise. Il problema è esattamente questo, che la rappresentanza alla base della democrazia oggi viene interpretata non a caso come rappresentanza di interessi economici. Quindi abbiamo le lobby. No? Avrete sentito parlare dei lobbisti, quelli che influenzano, quelli. Perché? Perché gli interessi in gioco sono interessi economici, non ci sono problemi etici, non ci sono questioni di direzione e di impostazione di una cultura, c'è semplicemente un saldo che a volte è positivo e a volte è negativo. Quindi capite che la questione è molto più semplicemente comprensibile quando vediamo questa evoluzione. E ci rendiamo conto che Mikels già sta descrivendo uno di questi momenti, perché è chiaro che in quel momento, nel momento in cui l'oligarchia abbandona qualunque preoccupazione per i valori che hanno costruito il partito e bada semplicemente al proprio portafogli, non siamo più in un clima di rappresentanza piena, siamo in un clima di rappresentanza di interessi. Tant'è che poi anche gli stessi organi, no? Gli stessi organi legislativi, gli stessi organi rappresentativi si adeguano. C'era la Camera delle Corporazioni durante il fascismo, no? Adesso abbiamo il CNR, abbiamo tutta una serie di. No, scusa, il CNR non c'entra niente, ce n'è un altro che comunque è un'assise all'interno della quale si fanno questo tipo di ragionamenti. Nessuno vuol dire che non bisognerebbe pensare anche a quello. Il problema è che non bisognerebbe pensare solo a quello. Siamo di nuovo in un et-et, no? Cioè dovresti badare agli interessi, ma dovresti anche badare a qualcosa che possa in qualche modo strutturare, modificare, allargare o plasmare questi interessi. Se tu ti limiti a gestire l'esistente, l'esistente poi ti frega perché il mondo funziona così. A momenti non avremo più le spiagge per le quali sono stati eletti tanti a mantenere i privilegi dell'attuale corporazione dei balneari. E a quel punto non si capisce bene cosa stiamo difendendo. Ma loro non hanno nessun interesse a fare un minimo di attività climatica, di preservazione del territorio, eccetera, eccetera, così che le spiagge rimangano. Si tratta di problemi di scala, ragazzi. Se tu pensi soltanto al tuo portafogli di oggi, non vai da nessuna parte. Però purtroppo noi siamo sempre più miopi da questo punto di vista. Abbiamo la famosa sindrome dei 3 mesi, ve ne avrò parlato, suppongo. No? Vedo dei segni d'accenno, ma non so se vi ricordiate. La sindrome dei 3 mesi è quella per la quale tutte le grandi aziende sono chiamate a render conto del loro operato ogni 3 mesi, che in termine tecnico si chiama quarter, perché alla fine di ogni 3 mesi si fanno i bilanci, si fanno i conti e si vede chi ha vinto e chi ha perso. Allora, se tu devi prendere delle decisioni che ti facciano guadagnare entro 3 mesi, che decisioni saranno mai? No. Anche un contratto di una certa importanza è comunque superiore ai 3 mesi. È un contratto che va su 1, 2, 3, 4 anni. Una prospettiva politica o di organizzazione del territorio va su 10, 15. Allora, se noi trasferiamo questo discorso dall'economia, dove già ha poco senso, alla politica, ci troviamo davanti a uno dei problemi con i quali non sappiamo fare i conti oggi, ovvero sia quale? Il fatto che il leader politico deve poter monetizzare, no? Deve poter trasformare in voti le sue decisioni e le sue azioni entro 2 anni, 3 anni, 4 anni. È poco. Per una visione politica 4 anni sono nulla. Eppure tu devi andare di nuovo a votare. Quando andrai a votare fra 4 anni, se non t'avranno capito, ti manderanno a casa. Allora, come vedete, comincia a diventare complicato riuscire a mettere in equilibrio un governo di lungo periodo con la paccottiglia dell'oggi. Perché la paccottiglia dell'oggi è quella che ti porta alle prossime elezioni a portare a casa altri voti. e ti permette di rimanere lì, ma che ci resti a fare lì se non fai quello che dovresti? Vedete che è una situazione non banale. Io non voglio scusare in alcun modo i nostri politici, che non stimo da nessuna parte proprio in questo momento, però è oggettivamente complicato, no? Perché appunto, essendo cambiati i processi, essendosi complicate le cose, una azione di governo che abbia un minimo di respiro richiederebbe tempi più lunghi. A parte che poi noi abbiamo un record di governi, perché i nostri governi manco durano i 4 anni che dovrebbero durare, ma ne durano pochi mesi, un anno e mezzo, cose proprio dell'altro mondo, perché appunto le lotte per le corporazioni e i dividendi sono estremamente accese. Però di fatto il problema rimane, anche 4 anni per modificare radicalmente una politica nazionale in termini energetici, per modificare radicalmente una politica in termini di legislazione e composizione del lavoro non bastano. No, perché il mondo ha una sua inerzia, potremmo dire anche resilienza, usando un termine in un modo che normalmente non viene preso in considerazione, ma che è lì. Quindi il mondo prima di cambiare ci mette un attimo, non è che tu schiacci le dita e le cose cambiano. Non so se avete mai fatto un gioco, una simulazione al computer, che era quella della guida di un transatlantico. Una noia mortale, perché era molto realistica, e quindi tu accendevi i motori, dicevi di muoversi e poi ti muovevi 20 minuti dopo, perché prima di spostare un transatlantico ci vuole un po'. Ed è esattamente lo stesso discorso: noi non riusciamo a cambiare dall'oggi al domani assetti di potere, sistemi di privilegi, conseguenze delle stratificazioni sociali. È ovvio che c'è bisogno di tempo, no? Però il tempo da dove viene? Il tempo viene da una maggioranza di coloro che fanno parte di un gruppo che si rende conto della necessità di questi cambiamenti ed è disposta a sacrificare i suoi interessi immediati per un interesse di lungo periodo che può vederla coinvolta, ma più probabilmente verrà coinvolta le generazioni successive. Questa era l'idea della democrazia. Poi ne abbiamo fatto strame, però purtroppo bisogna, come dire, considerarle queste cose, no? L'idea generale era un'idea che non si adatta più ai ritmi dell'oggi. I ritmi dell'oggi sono i 3 mesi, sono i 4 mesi, i 6, gli 8. Il fatto che abbiamo Salvini che è perennemente in campagna elettorale, qualcosa significherà pure, no? Perché tanto se non sono le politiche sono le regionali, se non sono regionali sono i referendum. Un modo per trasformare queste cose che non c'entrano niente in giudizi sul governo si trova. E quindi tu devi monetizzare entro 6 mesi, 8 mesi, un anno. Non è facile fare dei grandi gesti per poterlo fare, tant'è che, come state forse vedendo, il governo oggi sta facendo quello che ci si sarebbe aspettati da tutti. Non può fare altro. Ma non perché è di destra o di sinistra, perché non c'è più modo di muoversi diversamente da così, a meno che non capiti qualche tipo di miracolo. Come saprete, dal mio punto di vista, l'aumento della cultura soggettiva e della consapevolezza è uno dei primi step, perché solo in quel momento ti puoi rendere conto del fatto che devi fare un piccolo cambio. Non pensare ai 5 euro in tasca oggi, ma pensare al fatto che ci sarà ancora un'Italia fra 20 anni, tanto per dirne una. Però comunque, vabbè, ok, ci vediamo domani.